Giuseppe, dovremmo chiudere il programma, però vorrei chiedere se posso menzionare alcuni titoli dei giornali molto velocemente e tu me li spieghi anche tu velocemente.
Sì, quindi siccome il tempo ormai è
Facciamo
finito,
così.
allora non ci soffermeremo troppo, sarà un flash,
Perché sono interessanti.
notizie flash. Allora,
Quindi la prima da parte di una sorella che si chiama Angela.
Angela.
E ci invia un link del TGcom 24 che dice: una tempesta geomagnetica colpirà la Terra entro 2 giorni. E dice Angela: pace fratelli di Radio Blast, caro fratello Giuseppe, che dice la parola di Dio per questo fenomeno? Ne parla la parola di Dio? E se sì, bisognerebbe avvisare i fratelli. Grazie per la risposta anticipatamente, che Dio vi benedica ora e sempre per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo.
Man, una tempesta geomagnetica, dice. L'hai letto?
Sì, una tempesta geomagnetica colpirà la Terra entro 2 giorni.
Sarebbe oggi.
Non lo so quando è
E
stato.
questo qui è di deve essere di giovedì, venerdì, questo qua. Anche
Ah.
abbiamo 6 ore di differenza. Comunque sarebbe oggi, poi fino a stasera può ancora arrivare.
Adesso lo apro.
Così, quindi questi stanno dicendo che colpirà la Terra. E la sorella è preoccupata, vuole sapere cosa significa, no?
È di ieri, il giornale è di
È di
ieri,
ieri?
22 luglio, quindi domani dovrebbe essere la tempesta.
Domani, domenica. Beh, certamente è un altro segno dei tempi, uno dei segni del cielo, ma andiamo a Amos, capitolo 3. Perché al Signore non mancano i suoi profeti per avvertirci, diciamo, se la cosa fosse molto seria. Leggiamo Amos 3, 7.
Amos 3:7. Poiché il Signore Dio non fa nulla senza rivelare il suo segreto a suoi servi, i profeti. Amos 3:7. Cioè il Signore avverte sempre.
Amen,
Chiaro
amen.
questo versetto, Amos 3:7.
Quindi tu pensi che non succederà niente?
Non, io non credo succederà niente. Ben poco, insomma. Cioè, c'è il caldo bestiale, c'è inondazioni, freddo, tempesta di neve d'inverno, arsure, siccità d'estate. Semplicemente il mondo sta perdendo gradualmente la benedizione di Dio. Quindi qualunque cosa negativa, nociva, però non credo che sia una delle piaghe dell'Apocalisse, questo qua. Va bene?
Ok, grazie.
Ecco.
Vado al prossimo, TGCon 24 di nuovo. Iran annuncia: abbiamo capacità per realizzare bomba atomica. Agenzia ANSA: Teheran boccia dichiarazioni Biden contro il nucleare iraniano.
Teheran, capitale iraniana, boccia le dichiarazioni di Biden contro il nucleare iraniano. Lo boccia e, diciamo, lo censura. Va bene? Anche l'altro, l'open.
L'annuncio dell'Iran: ora abbiamo la capacità per realizzare la bomba nucleare.
Ok, quindi.
Cosa significa questo? Cosa cambia?
E cambia che Israele ha già promesso che vuole andare a fare la guerra con l'Iran se loro fanno una bomba atomica. Biden ha detto lo stesso, e anche il Pentagono e altri dicono: non permetteremo all'Iran di avere una bomba atomica.
Ma non sono riusciti.
No, anche perché l'America c'ha molte anime, c'è Trump, adesso c'è Biden, l'America va su e giù, su e giù. Cioè, capito, l'America non ha futuro, perché ogni volta che cambia presidente, cambia politica. Il presidente di prima, Obama, ha dato dei vantaggi all'Iran, poi è arrivato Trump e gliel'ha portati via, adesso viene Biden e glielo vuole dare di nuovo, e così l'Iran salta da una parte all'altra dove gli conviene.
E cosa cambierà per Israele? Cosa farà Israele adesso?
Ma insomma, non so se c'è molto che può fare, perché l'Iran ha messo i suoi laboratori atomici sotto le montagne, quindi non è solo come una volta Israele ha mandato i suoi bombardieri contro l'Iraq, perché c'era Saddam Hussein che stava costruendo centrali atomiche.
L'Israele ha mandato?
Israele ha mandato dei cacciabombardieri a bombardare l'Iraq a tempi di Saddam Hussein, e li ha distrutti. E Saddam Hussein ha rinunciato. Però era la prima volta che è successo. Adesso l'Iran ha imparato la lezione e ha messo tutti i suoi i suoi laboratori li ha messi sotto in caverne sotto le montagne. Quindi non è che l'Israele va lì, bombarda e è tutto a posto. Quindi Israele potrebbe anche attaccare l'Iran, ma non è che conclude molto. Tra l'altro, dietro l'Iran c'è la Russia. Adesso l'Iran sta dando i droni da guerra alla Russia, e quindi la Russia è indebitata, ma la Russia si è sempre schierata con l'Iran, perché non vuole dare carta bianca all'America e al Medio Oriente.
E ci sarà qualche guerra atomica tra Iran e Israele?
No, secondo la profezia tu chiedi? Beh,
Sì.
secondo la mia intelligenza carnale non è importante, ma secondo la profezia io direi di no.
Grazie a Dio.
Le guerre atomiche, già parlate in passato, avverranno quando viene l'Anticristo e ci saranno. Apocalisse 9:18 dice, cos'è che dice? Un terzo degli uomini furono uccisi. Adesso non so se è il terzo degli uomini della popolazione mondiale o un terzo degli uomini dei 200 milioni di Apocalisse 9 che marciano contro Israele. Questo non è molto chiaro. Però un terzo degli uomini, anche se fossero un terzo dei 200 milioni, sono sempre 70 milioni di morti, no? Quindi lì si tratta di guerre atomiche. Arriveranno, ma secondo me arriveranno quando viene l'Anticristo. E lui che non ha peli sullo stomaco, lui più ammazza meglio è, perché altro che depopolare, vuole ammazzare tutti questi qua. Il diavolo vuole uccidere tutti. Ci siamo?
Sì. Poi
Andiamo avanti.
voglio chiederti, in Inghilterra, anche lì c'è un cambio nel governo, un cambiamento. Che notizie abbiamo dalle elezioni in Inghilterra? C'è questo giornale che dice Rishi Sunak and Liz Truss advanced to run off to succeed Boris Johnson as UK Prime Minister.
Ok, dunque c'è un testa a testa tra due candidati, una donna, Liz Truss, e un uomo, Rishi Sunak, che per prendere il posto di Johnson.
Quindi è tra questi due?
Tra questi due, gli altri sono tutti superati, ce n'erano un centinaio, e vengono eletti dai politici, non credo che c'è un voto in Inghilterra. E quindi Rishi Sunak è un indiano di origine indiana, e genitori indiani, è nato in Inghilterra, i suoi genitori erano in Africa. Erano in Africa, però indiani, di etnia indiana. E Liz Truss è una classica inglese, mi ricorda Margaret Thatcher, tipo una dura, questa qui così. E, beh, occhio croce, per me è meglio la donna, Liz Truss. Perché
Perché?
questo qua è tutto sorrisi, mi ricorda come Trudeau del Canada, tutto
Oh.
sorrisi, però, e ufficialmente fa parte sai, di quelli di Davos.
Ah, sì. E
Ufficialmente fa parte di loro, e questo sorride solo.
lei no?
Quindi uno che sorride sempre è un imbroglione per definizione.
E la donna Liz Truss, lei?
No, lei ha un viso duro tipo Thatcher. Quindi mi sembra che lei sia più lineare, più abbia una personalità sua, non stereotipata da quelli di Davos, capito?
Eh sì,
Va bene,
va
quindi
bene.
cioè, Sunak è apertamente un uomo dei globalisti, Dio ce ne liberi. E questa elezione ci dirà quanto potere hanno questi anticristo in Gran Bretagna. Cioè, se lui viene eletto, vuol dire che questi di Davos hanno moltissimo potere in Inghilterra. Se invece vince Liz Truss, sto parlando occhio croce così, Liz Truss, se vince lei, secondo me non hanno ancora abbastanza potere da imporre, come è successo in Italia, che hanno imposto Draghi. Ci siamo?
Sì, grazie.
E questo 4-4-8 di corsa, no?
Prossimo il giornale Leggo. Glasgow, campeggio da incubo. Gang aggredisce coppia di fidanzati. La ragazza ricoverata con le ossa rotte.
Una gang in un campeggio, quindi cioè in un mondo che ha rigettato la verità di Cristo, chi è che può convincere questi criminali che è sbagliato attaccare gente in un campeggio? Okay. Sto pregando su questo, quello che ho pensato, qual è la verità? La verità è la mia verità, la tua verità, la verità dell'altro, ognuno ha una verità diversa. Il mondo ateo ci dice che ciascuno ha diritto alla sua verità che preferisce. Ogni filosofia, ideologia, orientamento sessuale, tendenza politica, opposto uno all'altro. Chi sei tu per dire a me che la mia verità è sbagliata, che la tua verità è meglio della mia? Io ho la mia verità. Comunque è praticamente... Andiamo in Isaia 44, c'è una scrittura che la Bibbia ci parla di come... Bibbia ci dice come Israele creava i suoi propri idoli da adorare, se li creava proprio, se li costruiva. Ognuno si sceglieva il suo idolo, la sua verità, il suo Dio. Torniamo a quei tempi. Isaia 44, 12, 13.
Isaia 44, 12 e 13. Il fabbro lima il ferro, lo mette nel fuoco, forma l'idolo, e a colpi di martello lo lavora con braccio vigoroso. Soffre perfino la fame e la forza gli vien meno. Non beve acqua e si affatica. Il falegname stende la sua corda, disegna l'idolo con la matita, lo lavora con lo scalpello, lo misura con il compasso, ne fa una figura umana, una bella forma d'uomo, perché abiti una casa.
17.
Wow.
Si fa un Dio?
17. Si fa un Dio il suo idolo, gli si prostra davanti, lo adora, lo prega e gli dice: salvami, perché tu sei il mio Dio. Isaia 44, 12, 13 e 17.
Hai capito?
Wow.
Hai capito?
È incredibile.
Va nel bosco, versetto. Prende un tronco, una certa, come lo vuoi il naso, un po' più lungo, le orecchie un po' più corte. Pronti, pronti, tutti via, in ginocchio. Oh, questo è il nostro Dio. Il Signore sta prendendo in
lo
giro.
Lo adora, no? Dice.
Quindi dov'è il Dio del denaro che il mondo adora? Perché non salva il mondo dalle sue crisi finanziarie, dalla violenza, dal crimine, questo nei campeggi, nelle strade? Dov'è il Dio del materialismo? Perché non salva il mondo dalla carestia? Dove sono questi dèi? Tutto il mondo lo adora, il Dio del materialismo. Perché questo Dio non si mostra? Mi ricorda, andiamo a Primo Re 18, mi ricorda Primo Re 18 l'avvenimento del profeta Elia quando sfida i falsi profeti del Dio del materialismo di allora, che allora lo chiamavano Baal, oggi si chiama materialismo. I falsi profeti lo invocavano il falso Dio, però davanti al vero Dio di Elia, il povero diavolo Baal si guardò bene dal mostrarsi. Per non essere scaraventato in qualche inferno. Ce l'hai Primo Re 18, 26 e 29?
Primo Re 18, 26. Quelli presero il loro toro e lo prepararono. Poi invocarono il nome di Baal dalla mattina fino a mezzogiorno, dicendo: Baal, rispondici! Ma non si udì né voce né risposta. E saltavano intorno all'altare che avevano fatto. A mezzogiorno Elia cominciò a beffarsi di loro, dicendo: gridate forte, poiché egli è Dio, ma sta meditando, oppure è indaffarato, o è in viaggio. Può anche darsi che sia addormentato e si risveglierà. E quelli si misero a gridare più forte e a farsi delle incisioni addosso, secondo il loro costume, con spade e lance, finché grondavano di sangue. E passato che fu il mezzogiorno, quelli profetizzarono fino all'ora in cui si offriva l'offerta. Ma non si udì voce o risposta e nessuno diede loro retta. Primo Re 18, 26 a 29.
Dove sono i dèi del mondo? Dove sono? Dove sono? Perché non li aiutano?
Perché sono falsi.
E questi falsi sacerdoti del diavolo Baal, del materialismo mondiale attuale, non possono aiutare il mondo che li ha seguiti in questa adorazione. Eccolo il mondo di Baal, del materialismo che adorano oggi. Eccoli lì in preda alle crisi finanziarie, confusione, violenze di ogni tipo. Eccolo il mondo ateo che sprofonda nei suoi problemi. Ma gloria a Dio, è venuto Gesù Cristo,
amen.
Il Salvatore, il vero Dio.
Amen.
Va bene, lui ci protegge dalla violenza nei campeggi, dal crimine che sta arrivando, ti dirà dove andare, dove non andare. Il Signore ci ha mostrato da lungo tempo che arriverà una fiumana di violenza in tutto il mondo quando le cose sarà caos dappertutto e la gente ucciderà per un pezzo di pane.
Amen.
Gloria a Dio, fratelli, gloria, gloria al Signore.
Amen. Grazie,
amen.
Signore. Prossimo breve articolo dal giornale Leggo. Stati Uniti, donna spaventa un orso in campeggio. L'animale torna più tardi e la sbrana.
Questo è un piccolo notizio solamente per far entrare un po' di saggezza nella cocuzza di chi ne avesse bisogno. Fratelli, se incappate in un qualsiasi pericolo, che sia, non deve essere un orso, cioè qualsiasi cosa. Se scampate, di solito scampate non perché siete così furbi, ma perché la misericordia di Dio che vi avverte che dovete prendere provvedimenti, non so, dipende dalla situazione, a spostarvi, avvisare qualcuno, far qualcosa. Non aspettate che il problema di qualunque tipo sia ritorni. I piccoli problemi a volte sono solo un avvertimento di Dio e possono nascondere problemi molto più grandi.
Quindi prenderlo come un avvertimento e prepararti, fare qualcosa, spostarti. Questa donna ha fatto niente e l'orso è tornato.
Sì, dice, ah, come sono in gamba. Io ho impaurito l'orso. Adesso mi faccio un selfie e vado su Facebook a far vedere a tutti quanti su Facebook come sono in gamba. L'orso è tornato, l'ha uccisa. Non fate gli sbruffoni.
Amen. Amen. Ultimo articolo dal giornale MSN. Donna sbranata dal pitbull di famiglia. Ferito il compagno che aveva tentato di soccorrerla.
Ecco, questo è un altro avvertimento che voglio dare a tutti i fratelli. Io credo che perlomeno in base a tanti ripetuti attacchi contro le persone da parte dei pitbull, non credo proprio che questa razza sia molto da Dio. Non credo. Quindi il mio piccolo consiglio è che i fratelli si sbarazzino di questi cani. Trovate un modo di sbarazzarvi, se no pagate un canile che se li prendano. Io non vedo assolutamente Gesù e i discepoli che si portavano appresso cani, gatti, galline o anatroccoli. Va bene, smettete di adorare gli animali, adorate Dio. Va bene, perché oggi ho visto un video in inglese dall'America, ultimamente, che in America hanno fatto una legge che puoi portare, in certi stati, puoi portare cani al ristorante.
Oh,
e così il cameriere servirà anche il cane.
Oh, my goodness.
Uno diceva, anch'io amo gli animali e tutti, però per esempio ero lì in un ristorante che c'era un cane lì e ha fatto i suoi bisogni lì. Davanti a tutti, e quell'altro dice, ma gli animali vanno rispettati, hanno i loro diritti. Cioè, oggi praticamente sai come gli egiziani adoravano il gatto, il cane e gli animali? Adorano queste cose al posto di Dio. Gli egiziani adoravano gli animali al posto di Dio. Arrivano gli ebrei col vero Dio, no, loro avanti con gli animali. Il mondo sta tornando, come dice Romani 1, adorando la creatura invece del creatore, adorando il sesso invece di colui che l'ha creato e adorando le perversioni sessuali. A Pompei, una città distrutta come Sodoma dal vulcano, hanno trovato dei reperti, dei vasi, piatti, con dei disegni di due omosessuali nell'atto omosessuale. Addirittura coperti dalla lava nell'atto omosessuale. Questo è quello che pensa Dio di queste cose. Va bene? E allora adesso c'è l'adorazione degli animali. Non puoi fare missionario andando a passeggino col tuo cagnolino di lusso. Regalalo i cani, i gatti, le galline, le oche, gli anatroccoli.
Sì, amen.
Va bene?
Amen.
Se qualcuno vuole fare missionario, noi non riceveremo mai un missionario con un cane. Mai.
Con le pecore. Gesù ha detto, pasci le pecore.
Se serve un cane che serve per la protezione, infatti abbiamo dei Doberman qui che fanno un lavoro eccezionale, ma li selezioniamo con grande, grande cura e consiglio.
Sì, sì. Per la casa, non è che li prendi in giro tutti i giorni.
Protezione, perché... non per omi... perché tutto l'amore che tu stai dando a questo cane, che non riesce a separarti, è perché il tuo corpo è creato, la tua anima è creata in un modo per dare amore a Dio. Viene il diavolo e ti fa dare questo amore al cane. Questo amore che tu dai al cane, ricevi dal cane, mio caro fratellino, è un amore che Dio ha creato, che tu devi dare a Dio e alle pecore. È come adesso che vedi queste persone che non hanno mai avuto bambini, sono sempre cani. Quell'amore che danno al cane doveva essere dato a dei bambini. Ah, ma io ero sterile. Sterile se non ha preso 10.000 pillole contro la concezione. Bene, se proprio eri sterile, vai, ti adotti un bambino dell'orfanatrofio, va bene, e dai amore col bambino. Perché gli animali non hanno anime. Non hanno l'anima gli animali. E allora dobbiamo amarli, sì. Ma questa è un'adorazione. Questa è adorazione. Tutte le mattine svegliarsi alle 6, alle 7 per portare fuori il cane, perché il cane deve al mattino. Ma vai fuori alle 6, alle 5, alle 4 a cercare pecore. Magari è meglio di giorno. Va bene, non mettere il tuo cuore un cane. Va bene, in inglese il cane è l'opposto di Dio. Perché Dio si dice God, il cane si dice dog.
Che si legge Dio, al contrario.
Dio è God in inglese, G-O-D. Il cane è dog, D-O-G, il contrario. Ci siamo?
Sì.
E tutti sanno qui quanto io amo gli animali e quanto li amiamo, però
sì.
Gli animali non sono fatti per essere venerati.
No, infatti tu ci hai insegnato a noi qui di trattare bene gli animali, i cani, però hanno il loro posto fuori per fare il loro lavoro di protezione e non di amarli troppo, di idolatrizzarli, no, quello no.
In casa non entrano.
No.
Adesso fanno delle leggi, possono entrare al ristorante. Io vado al ristorante a spendere soldi per offrire da mangiare a un amico e lì vicino devo sorbirmi un cane che puzza magari. E se non puoi, magari mi fa la popoli davanti a me e mi infetta tutto il pavimento. Va bene? Quindi, fratelli che venerate gli animali, io non sono molto d'accordo. Se vi servono, benissimo, anche doppio. Per esempio, siete una fattoria, vi servono cani, prendeteli. Io ho trovato che i migliori sono i Doberman, perché i cani pastori, tutto fumo e niente arrosto. Non fanno niente. Il Rottweiler che l'avevamo e loro sono sempre a dormire sotto l'albero. Il Doberman invece è sempre pattugliando, sempre correndo di qua e di là, e i vicini sono tutti inocchiati qua, tutti in guardia, sperando che non saltano fuori. Però quando esce un Doberman dalla tua proprietà non fa niente, lui protegge il territorio dentro, quando esce fuori è abbastanza normale. Quindi questo è il mio gusto personale. Poi ci saranno cani migliori, non dico niente.
Sì, perché li puoi anche addestrare, allora.
Puoi addestrare, sì. Bene, gloria a Dio. Poi ognuno ha la sua fede, questa è la mia fede, poi. Non è una cosa dogmatica, amen. Però... Ecco, io non andrei a evangelizzare con un cane, va bene?
No.
Pecore! Amen. Avanti con le pecore!
Amen. Infatti, grazie Signore.
L'Apocalisse dice che i cani non entreranno nel regno di Dio. Non è che il cane sia una cosa molto eccelsa. Va bene, certo. Perché i cani non entrano nel regno di Dio? Chi lo sa?
Non lo so.
Perché una volta ho pregato su questo, quello che ho sentito dal Signore, i cani... Cos'è l'amore per un cane?
Cos'è l'amore per un cane?
Com'è? Il cane ama te, che sei una cristiana, una missionaria, no? Se gli dà da mangiare, il cane è il tuo cane, no? Ti obbedisce, ti segue, ti ama.
Sì, certo.
Tu sei una brava persona, sei una missionaria. E se uno invece è un serial killer, se uno invece è un criminale, se uno invece usa i cani per fare cose cattive, il cane non lo ama lo stesso?
Sì, se il suo padrone lo ama lo stesso.
Esatto, basta che gli dai un pezzo di cibo, è il tuo cane.
Ah, sì.
Quindi tu puoi essere un assassino, un serial killer, puoi essere un criminale, il cane ti ama e darà la vita per te. Non ha importanza se tu sei un uomo di Dio o se sei una capra del diavolo. Tu puoi essere zizzania, puoi essere anticristo, il tuo cane darà la vita per te. Quindi l'amore dei cani, il cane non può distinguere tra il padrone capra e il padrone pecora. il padrone figlio di Dio e il padrone figlio del diavolo. Il padrone del cane, per lui basta che gli danno da mangiare. Quindi i cani nel regno di Dio non entrano. Mm-hmm. Cioè uno che ama i suoi padroni, ama le multinazionali, ama la zizzania, ama il diavolo perché gli dà un pezzo di pane. Non entrano nel regno di Dio. Entrano le pecore. Le mie pecore ascoltano la mia voce e mi seguono e un estraneo
non
seguiranno. Va bene? Invece i cani no. I cani seguono chiunque, ma le pecore di Gesù, anche le pecore seguono chiunque. Basta gli dà da mangiare, sì. Però le pecore sono mansueti, i cani sono aggressivi. Quindi un malvagio che c'è un cane lo può usare per aggredire. Conosciuto uno in campeggio una volta a Milano, aveva un cane e si divertiva a far aggredire, proprio di proposito, gli altri cani. E si vantava, ah, ecco, quello là l'ha morsicato, il mio cane. Va bene, sì, Dio vi benedica, fratelli. Chiudiamo, Angelina?
Sì, se ci fermiamo, grazie.
Facciamo una bella preghiera?
Sì, grazie. Alleluia. Signore.
Allora, grazie, c'è qualcuno che vuole pregare? Magari uno o due di noi preghiamo?
Sì, sì, grazie Signore, sì. Grazie Signore Gesù, aiutaci Signore a stare con Te, a capire tutto quello che Tu vuoi insegnarci, aprire i nostri cuori e poter memorizzare ogni messaggio che Tu vuoi dare attraverso di noi ad altre pecorelle, cioè mettere nel cuore ogni Tuo messaggio attraverso il Tuo Spirito Santo per poter insegnare ad altri, non solo per la nostra ricchezza spirituale ma anche per arricchire altri. Signore Gesù, benedico tutti i fratelli che sono in ascolto, benedicili con la Tua presenza, protezione, benedizione, guarigione, liberazione, che ogni cosa che loro hanno bisogno per la Tua gloria che sia concessa loro, nel nome di Gesù. E ci risentiamo domani, benedicili Signore.
Grazie,
amen.
Signore.
Grazie Gesù.
Amen.
Amen.
Grazie Signore, ti benediciamo Gesù. Alleluia.
bisogno.